tempi. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore sia con tutti voi. Ecco, preghiamo il Signore, nel silenzio affidiamoci a Lui, chiediamo il dono dello Spirito Santo. Accoglici, Signore, alla Tua presenza. Facci dono del Tuo Spirito, perché sempre questa parola trovi in noi un terreno pronto ad accoglierla. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Prendiamo il capitolo 5 di Osea. Ascoltate questo, o sacerdoti. State attenti, casa di Israele. O casa del Re, porgete l'orecchio. Perché a voi toccava esercitare la giustizia. Voi foste infatti un laccio a Mispa, una rete tesa sul Tabor e una fossa profonda a Sittim. Ma io correggerò tutti costoro. Io conosco Efraim e non mi è ignoto Israele. Ti sei prostituito, Efraim, si è reso impuro Israele. Le loro azioni non permettono di fare ritorno al loro Dio, perché uno spirito di prostituzione è fra loro e non conoscono il Signore. L'arroganza di Israele testimonia contro di lui. Israele ed Efraim inciamperanno per le loro colpe e Giuda inciamperà con loro. Con le loro gregge e i loro armenti andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Egli si è allontanato da loro. Sono stati infedeli verso il Signore, generando figli bastardi. La nuova luna li divorerà insieme con i loro campi. Suonate il corno a Gaba e la tromba a Rama. Date l'allarme a Bet Aven. Allerta, Beniamino. Efraim sarà devastato nel giorno del castigo per le tribù di Israele. Annuncio una cosa sicura. I capi di Giuda sono diventati come quelli che spostano i confini e su di loro come acqua verserò la mia ira. Efraim è schiacciato dal giudizio, da quando ha cominciato a inseguire il nulla. Ma io sarò come una tignola per Efraim e come un tarlo per la casa di Giuda. Efraim ha visto la sua infermità e Giuda la sua piaga. Efraim è ricorso alla Siria e Giuda si è rivolto al gran re. Ma egli non potrà curarvi. Non guarirà la vostra piaga. Perché io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Io li sbranerò e me ne andrò. Porterò via la preda e nessuno me la toglierà. Me ne ritornerò alla mia dimora, finché non sconteranno la pena. e cercheranno il mio volto e ricorreranno a me nella loro angoscia. Allora, anche qui un momento di silenzio, poi ritorniamo sul testo. Il testo che abbiamo ascoltato è abbastanza complesso perché più di altri forse fa cogliere il netto intreccio che c'era in quel tempo anche, no? Tra fede e anche politica, perché fa riferimento alla scena politica, no? E ai rapporti politici, no? Di Israele, di Giuda, tra loro, con altri regni, poi specifichiamo chi e a chi si fa riferimento. Si fa riferimento a situazioni o a luoghi anche dove ci sono state battaglie, sconfitte. Quindi una situazione rispetto a noi è un po' inedita, diciamo così, per noi più apparentemente lontana, cioè diciamo, beh, noi anzi dovremmo cercare di portare questa parola in un contesto nostro di vita dove non è in gioco appunto una guerra tra stati o altro, no? Però ecco, questo fa riflettere comunque, perché al di là della situazione storica, anzi dentro quella situazione storica, e poi siamo invitati a cogliere il significato che ha questa parola per noi oggi. È chiaro che oggi una figura profetica non si sognerebbe mai di fare, no, come dire, il gestore della politica, no, di della Repubblica Italiana. Anche se il profeta ha qualcosa da dire su un modo di fare politica, questo sì, questo sì. Quindi la situazione, ripeto, anche di mentalità è completamente cambiata, no? Grazie a Dio, direi, no? Da questo punto di vista, no? Quindi la fede nel Signore non si confonde più con una politica di parte o di qualcuno, no? Questo non è assolutamente più pensabile, no? Anche se c'è qualcuno che ci prova sempre, ma non è pensabile. Tuttavia, in quel tempo in cui questo invece era un dato di fatto, perché il re di Israele era anche, o il re di Giuda, era anche il capo religioso, non era solo il capo politico, no? E così viene giudicato dal profeta. Beh, comunque, in quel giudizio, certamente c'è qualcosa che riguarda, appunto, qualcosa che riguarda noi. Noi possiamo trasferirlo a una relazione più piccola, no? Da un macro a un micro, ma quel micro è così, ci appartiene e i dinamismi possono essere gli stessi. Andiamo a vedere, entriamo un po' nel testo e cerchiamo di capire. Ecco, attualizziamo il testo poi su di noi. Prima parte. I primi versetti, i primi sette versetti, sono un richiamo a tutto Israele, il riferimento è soprattutto ad Israele. Ed è ricalca un po' quello che abbiamo già sentito, cioè è quasi una sintesi di nuovo di quei richiami che poi attraversano tutto il libro di per sé del profeta Osea, no? Questi richiami forti, no, a una falsità del rapporto, no? È evidente che il profeta mette allo scoperto. E avevamo sentito prima, no, il richiamo al sacerdote, poi al popolo, qui insieme, sacerdoti e casa di Israele, vengono accomunati, perché c'è un richiamo proprio sulla religiosità in senso stretto, qui si sta parlando, cioè sul modo di vivere il rapporto con il Signore. E c'è un richiamo quindi ai sacerdoti, alla casa di Israele, al re, per quello che riguardava poi il suo ruolo di esercitare la giustizia. E invece diventano un laccio, no, a Mispa, era la capitale, Mispa, precedente, antica. E quindi c'è un riferimento, no, a situazioni che poi hanno portato appunto a lotte, a interne, divisioni all'interno di Israele stesso, per il potere, lotte di potere. Io correggerò tutti costoro, io conosco Efraim, non mi è ignoto Israele. Vedete, il Signore dice: io ti conosco. Ti sei prostituito, Efraim, si è reso impuro, Israele. Questa situazione anche di Efraim erano le tribù più del nord, no? Nello stesso Israele. Quindi una situazione di divisione interna e comunque di con una comunanza c'è, vi siete prostituiti tutti quanti. In un modo o nell'altro avete tradito me, nell'andare l'uno contro l'altro. Le loro azioni non permettono di fare ritorno al loro Dio, perché uno spirito di prostituzione è fra loro e non conoscono il Signore. Vedete, io ti conosco e loro non conoscono il Signore. Quel verbo così importante che vi ricordate era già ritornato, no? E non conoscono il Signore, anche se dicono di conoscerlo, non lo conoscono. Uno spirito di prostituzione fra loro, uno spirito, no? Invece dello spirito di Dio. È interessante questa parola, uno spirito di prostituzione. Attenzione, perché è una parola che fa capire come il male, no? C'è un messaggio che possiamo cogliere immediatamente. Poi è quello che Gesù espliciterà nel Vangelo in modo chiarissimo nel suo insegnamento. Il male non è all'esterno, è dentro. Noi certe volte vogliamo vedere il male nelle azioni. No, il male è dentro prima che nelle azioni. spirito di prostituzione, prima che nell'azione di prostituzione, è dentro il male, è dentro che rode e prepara la strada poi all'azione. Come dice Gesù, no? Nel Vangelo, inutile che lavate stoviglie, piatti, cose, il vostro cuore è impuro, purificate il vostro cuore, perché è da lì che esce il male, non le impurità non sono nelle cose esteriori, no? Dice Gesù. Non viene da fuori il male, dice Gesù, è dentro, è da dentro che parte, è da dentro che partono, no? E Gesù fa un elenco lungo di prostituzione, tradimenti, inganni, gelosie, eccetera, eccetera, no? Capitolo 7 di Marco. È lì che incomincia il male, è lì dentro, spirito di prostituzione. E allora ecco, cadranno. C'è un'arroganza, dice il testo, l'arroganza di Israele, che testimonia contro di lui. E quello è l'evidenza di un male, no? Questa rottura di legami. Poi ci mette anche Giuda stavolta, Giuda non è, ecco, mentre nel testo, ricordate, nel testo precedente Giuda era un po' messo da parte, no? Non riguarda, no? Stavolta invece c'è anche Giuda in mezzo e poi anche dopo. E Giuda inciamperà con loro, qualcuno prima, qualcuno dopo, ma tra l'altro questo fa pensare come il male produce altro male, così. È così, il male vive di una logica che poi tende a riprodursi e ad allargarsi. Con le loro greggi e i loro armenti andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Egli si è allontanato da loro. Che vuol dire con questo versetto? Cosa sono questo con le loro greggi e armenti? No, è un riferimento, non pensate ai pastori, no. E con le greggi e gli armenti vuol dire, è un richiamo all'inizio, ha detto ascoltate sacerdoti, ai sacrifici, no? Andranno a fare sacrifici, no? Con le loro greggi e armenti, in questo senso, il senso del versetto è questo. Cioè andranno al Tempio a sacrificare, no? Dei loro armenti, dei loro greggi. Andranno in cerca del Signore, non lo troveranno, ma non lo troveranno. Pensate sempre al Vangelo, Gesù, no? Quando caccia dal Tempio, no? I venditori, no? Di colombe, scaccia via tutti gli animali. È finito quel tempo e Gesù è stato appunto poi nel cristianesimo, questo è stato una chiave di volta, ecco, un passaggio significativo. Di lì a poco poi il Tempio sarà distrutto e quindi anche per Israele finiranno i sacrifici, no? Anche oggi nel giudaismo non esistono più, no? Ma Gesù ha anticipato nel suo insegnamento, no, questo non è quello, lo dicono i profeti, però attenzione, lo dicono non solo Osea, andate a leggere Isaia, Geremia, tutti sono unanimi sempre nel dire è inutile che venite a offrire sacrifici, non sono i sacrifici che vi portano al Signore, non sono i sacrifici. Egli si è allontanato da loro perché loro si sono allontanati, in realtà non lo conoscono, non lo conoscono. E non lo fa conoscere il Signore un sacrificio che vai a offrire, un rito che fai. Questo è un richiamo forte, anche per noi. No? Cioè, attenzione, perché no, c'è una fede fatta di religiosità che è rischiosissima. Cioè, fatta di alcune azioni, anche di lunghe preghiere. Sempre Gesù lo dice nel Vangelo, non lo dico io, no? Che però non è detto che portino al Signore se non cambiano il cuore, che non è detto che ci facciano incontrare il Signore, anzi potrebbero funzionare da calmanti, sedativi, religiosi, di una religiosità che ci fa sentire vicino al Signore o vicini al Signore. E il Signore ci dice: no, non ci siamo, non siete vicini, non vi conosco. Ricordate sempre nel Vangelo, quando Gesù alla fine del discorso della montagna dice: verranno da me e dice: ma abbiamo cacciato nel tuo nome, là peggio ancora, nel tuo nome abbiamo cacciato demoni. Non vi conosco, dirà il Signore. Quindi attenzione, perché, ripeto, c'è, dice il profeta, una religiosità che non trova il Signore, non fa trovare il Signore. Ecco, i profeti sono una delle cose che attraversa tutto il profetismo, è sempre questa dimensione profonda del rapporto che ci deve essere tra fede e giustizia. E giustizia intesa come, diciamolo con termini del Nuovo Testamento, amore vissuto. No? E lo dirà poi al capitolo 6, troveremo un'espressione bellissima che Gesù ha fatto sua, era così bella che Gesù l'ha fatta sua di Osea, no? Al capitolo 6, poi ci arriviamo. Che dice sempre questa stessa cosa, no? Cioè è come se quei sacrifici, quelle offerte, al posto di avvicinare al Signore, allontanano ancora di più. Perché, torno a dire, in realtà il cuore, cioè l'interiorità della persona, non è legata al Signore. La nuova luna li divorerà insieme con i loro campi. Una svirgolata, no? Su anche il rapporto con i beni, no? Perché per loro sono importanti quelli, i loro campi, i loro possedimenti, no? La nuova luna li porterà via tutti. Il tempo che passa. Oggi ci sono, domani ci saranno più. Non ci pensano. Dopodiché i versetti successivi vanno a richiamare proprio una situazione dolorosa di guerra fratricida tra Giuda e Israele, che storicamente è avvenuto, cioè i due regni erano in lotta, in contrasto tra loro. Ci sono stati momenti di guerra vera e propria. La guerra siro-efraimita è un esempio, è testimoniata chiaramente nei libri dei re, nell'Isaia, no? Un capitolo dolorosissimo, in cui si alleano Damasco e Israele contro Giuda. Perché Giuda non voleva partecipare a una campagna contro la Siria, che stava man mano emergendo come potenza del tempo, no? E Giuda voleva rimanerne fuori, e invece i due no, volevano costringere a fare questa alleanza contro la Siria, no? E quindi invadono Giuda. Ma intanto Giuda non si era nemmeno comportato tanto bene, perché avevano i capi, no, in certi momenti di crisi, no? Allora si comportano, dice, i capi di Giuda sono diventati come quelli che spostano i confini, no? Hanno provato a guadagnare qualche un po' di terreno, no? Anche loro. E l'uno contro l'altro. Per cui, ecco, suonate il corno a Gaba e la tromba a Ramma, data l'arma a Bet-Aven, all'allerta Beniamino. Un richiamo alla guerra, quella guerra appunto che poi diventerà il segno di devastazione ancora più grave, no? Probabilmente in questo testo si riflette una situazione anche successiva, no? Non è solo quello che è avvenuto vivente Osea, ma anche dopo, perché sappiamo, ripeto, il libro anche tracce successive del momento, dell'epoca successiva, del periodo successivo. E quindi già si vede ciò che succede dopo. Efraim è schiacciato dal giudizio, no? E quello che poi avverrà, appunto, la distruzione, no? E l'invasione assira, prima di Efraim, appunto, del regno del nord, e poi invece successivamente, dopo qualche tempo, i babilonesi di Giuda. Perché hanno incominciato a inseguire il nulla? Da quando è incominciato a inseguire il nulla? Quella è un'espressione chiave, no, in questi versetti. Inseguire il nulla, il vuoto, no? Vanità di vanità, no? Di Coelet. Il vuoto, il nulla. Molto, molto attuale, direi, anche questo, no? E inseguire cose che poi si rivelano inconsistente, mentre sembrano così importanti in quel momento, no? E questo perché, ecco, non confidano nel Signore realmente, non cercano il suo spirito. Vedete, anche per noi come cristiani, no? L'invocazione dello Spirito Santo, no? È legata proprio a quel ricevere un dono che viene solo da Lui. Ricordate quell'espressione nel Vangelo di Matteo, no? Che Luca cambia apposta, no? Qualunque cosa chiederete al Padre vostro ve la darà. E invece Luca, nel suo, quando trasmette questo stesso episodio, queste stesse parole di Gesù, questo insegnamento, dice: quando chiederete lo Spirito Santo ve lo darà. Non qualunque cosa. Il senso di Matteo era un altro, era quello della fiducia, di vivere la fiducia, no? Davanti al Signore. Luca ci aggiunge una dimensione più spirituale, interiore, no? E dice: chiedete lo Spirito Santo. Perché è lo Spirito che ci guida al bene. Non sono i nostri pensieri, non sono le nostre cuore o mente, no? Sganciate dal Signore. Non possiamo fare nulla di buono, senza di me non potete fare nulla. È lo Spirito Santo che guida la verità tutta intera. Sto dicendo con parole del Nuovo Testamento. Ma quello a cui sta spingendo in qualche modo, no, il profeta, è proprio questo ritornare a Lui che è sostanza rispetto al nulla, che sono tutti questi raggiri e questi vuoti, queste, come poi dice dal versetto 13 in poi, false alleanze. È paradossale, no? È paradossale perché poi fa capire quasi in modo sarcastico, dice: voi avete fatto tanto per andare contro queste cose e poi vi siete andati ad alleare proprio con il nemico. Efraim ha visto la sua infermità e Giuda la sua piaga. Efraim è ricorso all'Assiria e Giuda si è rivolto al gran re, cioè lo stesso re assiro, l'imperatore, sempre lo stesso. Cioè tutti e due alla fine sono arrivati là. Sta ironizzando il profeta proprio su un episodio avvenuto in quei frangenti di questa guerra, no? Poco prima e poco dopo, no? Perché prima di quella guerra, no? Che è avvenuto? Che Menachem aveva pagato un tributo a Tiglath-Pileser III, no? Il re d'Assiria, perché se ne stesse buono, no? Gli ha pagato il tributo. 738, trovate la nota, nella nota lo trovate questo riferimento. E mentre il re di Israele. Mentre Acaz, il re Acaz, quando viene attaccato da Giuda e da Israele contro quello che gli diceva Isaia, Isaia gli disse non chiamare il re, perché voleva chiamare in aiuto Tiglat-Pileser III, non chiamarlo, e lui invece l'ha fatto. Cioè il re di Giuda, Acaz, chiama in aiuto Tiglat-Pileser, proprio il nemico. È quello che cercava, quella scusa. Era la scusa che cercava per intervenire, no? Questi sono i raggi politici che, d'altra parte, vediamo ancora oggi, no? Quanti ingaggi, no, di guerre nate così, no? Creando la scusa per intervenire, poi, no? Vabbè, la storia si ripete, tristemente, le guerre continuano. E allora, ecco, e il profeta mette allo scoperto la contraddizione. Ecco, voi lo vedete come il nemico, però avete chiesto l'alleanza a lui, invece di affidarvi al Signore. Invece di chiedere aiuto al Signore e di capire che cosa era più giusto in quel momento fare, no? In una via di pace, vi siete fatti prima guerra tra voi e poi avete chiesto aiuto al gran re. È ovvio che anche, ripeto, qui c'è un'ironia proprio sul fatto che appunto si chiami gran re, il vendicatore, anche secondo il testo ebraico ha una parola un po' diversa, probabilmente non si capisce bene, è un po' corrotto il testo lì, no? Potrebbe essere il vendicatore, ma comunque fa riferimento a quello che dovrebbe essere Dio, e invece voi lo vedete nell'imperatore Assiro. Ma egli non potrà curarvi, non guarirà la vostra piaga. Non guarirà la vostra piaga, perché io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Vedete, purtroppo il Signore si dovrà trasformare nel nemico. Cioè, se voi andate ad allearvi con il gran re, il nemico sarò io. Divento io il vostro nemico. Ci può sembrare un po' strano questo no? passaggio. Come il Signore che diventa il nemico nostro, no? di Israele, nostro, anche allora quanto sbagliamo. Ecco. C'è quella logica di una punizione che però è necessaria per il ritorno. Oggi, ecco, noi dopo il Nuovo Testamento con Gesù non la vediamo più come una logica di punizione inferta direttamente da Dio, cioè non è che è Dio che viene e ti punisce, è il male, logica. Dio ti lascia nella logica del male fino in fondo, dove ti porta, è già quella la punizione. Cioè, è già quella la punizione, perché ti fai male da solo, no? Farti male da solo o tramite altro, ma insomma è un farsi male del male. Me ne ritornerò alla mia dimora finché non sconteranno la pena. Che paradosso, è Gesù che è Dio che se ne ritorna, no? È il Signore, è Dio che se ne, posso ritornare loro al Signore, è Dio che se ne ritorna alla sua dimora. Come se si ritirasse nel cielo, no? Alcuni scherzando lo dicono, alcune persone dicono, Dio si è ritirato, no? Ci ha abbandonato. In qualche modo è vero per certi versi, no? No, non è così, non ci ha abbandonato, non ci ha mai abbandonato, no? Ma ci lascia marciare nelle nostre marce, nei nostri campi di guerra, fate guerra e vedete che succede. E qual è la pena? Finché non sconteranno la pena. Vedete, questo versetto ci fa capire che quell'immagine del leone che sbrana, no? Che è Dio che viene, ma Dio ti lascia fare e là è già la pena. Però poi appunto, anche qui questo capitolo, come il precedente, no? Finisce con un segno di speranza, no? Bello, una parola di speranza. Come appunto il capitolo 4 era finito un po' così. Un vento li travolgerà con le sue ali e si vergogneranno dei loro sacrifici, che era già appunto l'imbastire un ritorno. Si vergogneranno dei loro sacrifici. E adesso invece cosa dice? Cercheranno il mio volto. Quando lo perderanno, no? E si renderanno conto di averlo perso, perché forse ancora non se ne sono resi conto, no? Ancora pensano con i sacrifici, cose di no, riempire il vuoto, e invece no, no, stanno solo rimandando. Cercheranno il mio volto. Se mettete questo in confronto con alcuni passi di Geremia, delle lamentazioni, cioè dopo la distruzione, no? Quando Giuda, in quel caso, no? Il regno del sud, quando Giuda verrà distrutto, ecco, leggete quei testi. Allora, ecco, devono perdere per capire. A volte è così, no? Dobbiamo perdere certe cose per poi capire il valore che hanno. Perché? Ma perché arrivare là? No? Perché arrivare là? Non c'è bisogno di arrivare a perderle, no? E invece, ecco, appunto, lì leggiamo poi in quel testo, no? Signore, non abbiamo più né profeta, né re, né olocausto, né tempio, tutto distrutto. Non ci resta che il silenzio. E in silenzio aspettare.
Perché l'uomo non capisce
più? Sono esperienze. In alcune esperienze sono così, non sempre è così. Non sempre è così. No? C'è chi a volte lo capisce un po' prima del baratro, c'è chi deve scendere nel baratro e poi lo capisce. Però la cosa positiva è che per quanto posso scendere nel baratro, c'è sempre, ecco, la possibilità di un ritorno. Questo è positivo, questo lo vedo assolutamente come la speranza, no? Nostra. Cioè che per quanto possa andare male, il bene è più grande ancora del male, è avanti al male, è oltre. E c'è sempre uno spazio per cercarlo di nuovo quel volto. E cercheranno il mio volto. Ah, finalmente. Cercheranno il mio volto. Non verranno a fare trambusto con i sacrifici e cose. Cercheranno il mio volto. È un richiamo al Tempio, quando si andava al volto del Signore, no? Ci sono i salmi in cui si dice, no? Questa ricerca del volto, che era appunto andare a celebrare il Signore. Ma appunto il Signore, non tante cose intorno. E ricorreranno a me nella loro angoscia. Là c'era la vergogna, qua c'è l'angoscia, che sono due dimensioni così negative, no? Della vita. Però alla fine, ecco, sono forse due passaggi importanti per ritrovare il volto del Signore. La vergogna del proprio peccato, della propria inconsistenza, no? Non è negativo provare vergogna, dire ho sbagliato. E come non è negativo provare angoscia, perché nell'angoscia appunto scopri che l'unico sostegno, no? Il più forte sostegno è il Signore. Insomma, è un testo, quello di stasera, come vedete, ci fa riflettere molto, e come avete visto, cioè anche se si parla di regni, di cose, sembra così lontano, no? Poi, se lo traduciamo nel nostro spicciolo quotidiano, quelle guerre, fratricide, quelle alleanze sballate, quelle cose, le facciamo pure noi, le facciamo anche noi ogni giorno, no? E sono il nostro male, il male che ci appartiene e che ci allontana dal Signore, no? E non rattristate, no? Mi viene in mente questa parola, non se vi ricordate, di San Paolo: non rattristate lo Spirito Santo che è in voi, non rattristate. E pensate, abbiamo questa possibilità, purtroppo, no? Di appunto allontanare lo Spirito da noi, anche se oggettivamente non si può allontanare da noi, no? L'abbiamo sentito domenica, no? Ieri in Isaia, la prima lettura: se anche una madre si dimenticasse di voi, io non potrò mai dimenticarmi di voi, non potrò mai abbandonarvi. Quindi il Signore non ci potrà mai abbandonare. Ma noi abbiamo questa possibilità, no? Di fare, agire, pensare in modo che purtroppo quella frattura la viviamo. E però, come ho detto, no? Quello che si dice, la parola profetica, ed è vero nell'esperienza anche della fede, c'è sempre un ritorno, la possibilità di un ritorno, perché appunto il Signore, Lui c'è e ci sarà sempre. Questo è il dato di fatto, no? Chi permette il ritorno è il Signore stesso, non è che siamo noi che, no? A un certo punto, sì, anche. A un certo punto capiamo, ma capiamo, come ricordate, il figlio, no? Il prodigo, no? Così detto. Capiamo che quella casa è sempre là. Quella casa del Padre dove tutti, c'è posto per tutti, è sempre là. È sempre aperta. Sono io che devo tornare. No. E il Signore mi correrà incontro. È bellissima quella parabola, è la sintesi di quello che stiamo dicendo, no? Ma, appunto, quello che ci dice, ecco, anche il profeta, appunto, è un po' questo vegliare su queste azioni, su queste cose che allontanano, e poi la cosa importante davvero, ecco, il ritorno all'interiorità, dentro. Beh, penso che come messaggi prima della Quaresima siano molto appropriati, no? Questa lezione di stasera, no? Ci introduce già in un clima, no? In una direzione quaresimale di conversione del cuore al Signore, no? Dove sentiremo proprio nel Vangelo che sentiremo il mercoledì, Gesù ridirà quello che stiamo ascoltando stasera, no? E la misericordia, il digiuno, la capacità di vivere la misericordia, l'empatia con gli altri, no? La capacità di vivere, no? Il distacco dalle cose si realizza nella preghiera, nell'unione al Signore, nell'intimo, non nelle tante parole o nell'esteriorità, nell'intimo del nostro essere, dove il Signore abita. In piedi. affidiamoci al Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.